pronti per partire, bacchetta magica, tu.
Ci sono fatti.
Tu. Ma perché sei
perché?
Schiocca le dita su. È la vita.
Non lo so perché ti vedo così. Così. Esatto. Peccato non poterlo filmare. Oh, ecco. Che guarda, ti muovi come Carla Fracci nei suoi momenti migliori. Buongiorno Paolo, attivissimo. Perché tu hai una bacchetta magica per trasformare anche le preoccupazioni più profonde dell'essere umano in qualcosa di leggero e di dire a tutti niente panico. Buongiorno.
Buongiorno.
Che si racconta dalle tue parti, tra voi rettiliani?
Dai rettiliani, ci sono stati grandi festeggiamenti perché ci sono eventi spaziali, ci sono stati incroci cosmici dalle nostre parti, qui non so se si è visto qualcosa.
Noi aspettavamo almeno una luna blu.
No, allora, questa cosa della luna blu, voi terrestri proprio...
Capite?
No, è once in a blue moon, è un modo di dire in inglese per dire una cosa che capita raramente. Ma blue moon in inglese significa semplicemente che ci sono due lune piene nel corso dello stesso mese di calendario. Non è che la luna diventa blu. E la tua vita improvvisamente ha avuto una svolta ora che sai questa cosa.
Sì, ha ripreso un senso. Ecco. Anche perché ero già in panico, non l'ho vista blu. Non l'ho vista blu
perché sono ciecata. No? Com'è? Devo andare dall'oculista. Guarda, ieri sera c'era la luna blu, l'ho vista bianca. Perché? Cosa mi sta succedendo?
Per quello.
Invece no.
Ma la blue moon non aveva anche delle connotazioni?
Sì, in inglese ha appunto questa indicazione, questo modo di dire, è un po' l'equivalente di ogni morte di papa, cioè quello che una cosa che capita raramente, in realtà non è affatto molto raro, capita quasi una volta tutti gli anni. E, c'è una canzone famosa che si chiama Blue Moon, che non accennerò,
no,
ma è diventata famosa perché allora in inglese to moon, cioè fare la luna, significa mostrare una parte del corpo circolare di solito molto pallida.
Capito.
Ecco.
Ok, tutti al mare
quello. E quindi, per esempio, quando un anglosassone sente moon and stars, ma è voce del verbo to moon. Perché c'è una cosa particolare dell'inglese. Ogni sostantivo può essere verbo, ogni verbo può essere sostantivo. Cioè tu puoi prendere una qualunque parola,
sì,
la puoi verbalizzare. Quindi to moon, lunare, nel senso di voce del verbo io luno, tu luni e gli luna, significa mostrare quello.
Perfetto.
Ecco,
questo primo tema.
La vostra conoscenza.
Perfetto. Sì. Tornando al primo giugno, nella storia ci sono da ricordare i 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe. Ci vogliamo tornare un attimo sopra per questa vita davvero intensa. È morta a 36 anni, un epilogo drammatico, un amore o degli amori, insomma, che hanno fatto parlare tutti, la stampa, l'opinione pubblica, lo scandalo, il presidente JFK, tante cose. Questa icona di bellezza, una pare delle prime donne che ha vantato una protesi di seno, e anni fa giravano delle lastre per non so quali motivi di salute, che erano state battute all'asta ad altissimo costo per avere queste lastre del torace di Marilyn Monroe. Pensate, pensa la gente cosa non collezionerebbe
davvero.
Ecco e poi insomma tante curiosità che possiamo magari ancora ribadire, ma tornando sempre ai fatti della storia legati a questa giornata, una pessima giornata per il povero Dolcino da Novara nel 1307, condannato dall'Inquisizione per eresia. Lui aveva fondato un movimento, quello dei Dolciniani.
Quelli del nome della rosa.
Ecco, bravo.
Ricordati Dolcino.
Sì. Finito malissimo, poverino, condotto su un carro lungo la città proprio oggi a Vercelli, torturato e arso vivo così in serenità. E poi Anna Bolena, che oggi veniva incoronata nel 1533 regina d'Inghilterra come consorte di Enrico VIII, anche lei finita
temporanea,
non troppo bene. Temporanea regina. E il resto lo torniamo a raccontare tra poco. Paolo, ancora una cosa sugli anniversari per questa giornata del primo giugno che non possiamo dimenticare. Ecco. Stavo aspettando che finisse questa bella canzone.
Certo.
Giuseppe Ungaretti moriva il primo giugno del 1970, aveva 82 anni, nato in Egitto, lo sapevi che era nato in Egitto? Era curiosa questa cosa, ne abbiamo parlato più volte dell'Egitto quest'anno. Lui ha stravolto il sistema di fare poesia, c'è l'esempio più famoso di tutti, che tutti noi ricordiamo, che per analizzare quei due versi 48 pagine di analisi e poi ti chiedi: ma il successo di un poeta lo fa il critico letterario? Mi illumino d'immenso. Due sole parole diventate dei versi celeberrimi nella letteratura italiana e penso forse mondiale, poesie che nascono da esperienze chiaramente dolorose come la guerra, la morte di amici, la perdita di figli, in particolare il suo figlio Antonietto, eppure non sono poesie disperate, cercano sempre questa luce, mi illumino d'immenso, la speranza, un significato più profondo dell'esistenza. Così lasciamo Ungaretti qua in sospeso, ricordando che da parte sua la poesia può essere lunga appena due parole e riuscire comunque a contenere un universo intero. La lasciamo lì anche questa. Paolo, apriamo il nostro file, ci sono tante curiosità dal mondo dell'informatica, sì, da un piccolo portatile.
Sì, ecco, una domanda, sì, che per chi ci ascolta, avete un computer portatile, sentite ogni tanto quando lo collegate all'alimentatore una specie di sfrigolio sulla punta delle dita quando toccate il suo involucro, soprattutto se è un computer di quelli fatti in metallo che vanno molto di moda adesso, e siete magari un pochino ansiosi? Tranquilli, fatelo controllare comunque da un elettricista se volete togliervi il dubbio, ma è un fenomeno normale, non è una scossa elettrica in senso stretto, c'è una ragione per cui succede e non è una ragione pericolosa, non allarmatevi, è normale. Ma perché è normale? Perché? È un'illusione tattile.
Ma veramente?
La lascio lì.
Ma ci, sì, lasci lì così?
Ma non ne parliamo.
Va bene. Salutiamo a nome di Paolo e mio naturalmente Mario, che ci stacca ogni giorno la sua pagina del calendario filosofico per oggi, 1° giugno, dice: ci sono due modi per sentirsi soddisfatti, uno è continuare ad accumulare sempre e sempre di più e l'altro è desiderare di meno, la frase di un giornalista britannico e scrittore, Gilbert Keith Chesterton, vissuto fino al 1936, io non conosco, però la frase fa riflettere, no?
Certo.
Interessante, Paolo. E poi arrivano tanti messaggi dai nostri ascoltatori, quindi approfitto per ricordare il numero se volete commentare o chiedere informazioni in più a Paolo: 079 873 80 73. Ci state chiedendo anche aggiornamenti traffico, poi ci torniamo. Buongiorno.
Ma ragazzi, c'è un motivo per cui il vallone rimane sempre bloccato, 4 minuti di barriere scese prima che passi il trenino, mi sembra un po' eccessivo.
Ecco, questa è la preoccupazione di questa mattina e noi vi diciamo niente panico anche per quello. E poi c'è Nicola che ti chiede cosa ne pensi del nuovo film di Spielberg, cosa dice Paolo Attivissimo, ma ci torniamo. Date una...
Disclosure Day.
What do you think?
È Spielberg.
Ecco.
Da vedere solo per quello. Poi la storia, la premessa, stando al trailer, non è entusiasmante, nel senso sembrano cose già viste, ma sai, essendo Spielberg quello che è, magari ci tira fuori qualcosa di un po' originale.
Ecco, ti va bene Nicola il commento di Paolo? Noi invece torniamo su qualcosa di più contingente.
Assolutamente sì, perché può capitare, ormai tutti abbiamo computer portatili, oggetti che spesso dobbiamo mettere sotto carica, e può capitare quando fai questo gesto di collegare l'alimentatore al portatile di sentire quasi una piccola scossa elettrica, e molta gente si preoccupa di questa cosa. Ma anche a me è successo, sono andato in una scuola recentemente, ho collegato il computer per sicurezza, era già carica la batteria, ma per sicurezza dovevo fare una lezione.
Beh,
attacco l'alimentatore, sento sulle dita, appena tocco il telaio del computer, sento questo sfrigolio, questa vibrazione, e mi preoccupo, adesso rimango folgorato, non sarebbe, ecco, ora facciamo una lezione sugli effetti dell'elettricità. No. Era quello che volevo fare, ma ho scoperto, grazie a una grande comunicatrice della scienza, si chiama Hannah Fry, che trovate su Instagram, Fry Squared, per gli appassionati.
È da lì frightening, perché rimane... No, scusa.
Non ci avevo pensato, sì, in effetti. Sì?
Ecco.
Ok, riprendiamo la serietà. Sì. E allora, quello che succede in realtà è che un alimentatore prende la corrente elettrica molto intensa che c'è, che esce dalla presa di corrente, la riduce in modo da farne arrivare una piccola parte al computer portatile per caricare la sua batteria. Questo procedimento non è perfetto, per cui c'è una leggerissima perdita, una leggerissima dispersione. Questa dispersione arriva sul telaio che, se non è in plastica come i computer economy, ma è metallo come si usa adesso, può arrivare appunto alla sua superficie. Quando la tocchi con le dita e sei appoggiato a terra, quindi hai normalmente...
di solito,
salvo noi che fluttuiamo,
cioè,
noi rettiliani abbiamo montato questa cosa, e quando sei appoggiato a terra, sei in contatto col suolo, questo è quello che volevo dire, allora scarichi verso terra questa corrente. È pericolosa? No, è una scarica elettrostatica. Questo vuol dire che, dato che il corpo non è predisposto per riconoscere le scariche elettrostatiche e c'è questa energia che arriva dalla superficie, i polpastrelli la interpretano come possono, dicono non so cosa sta succedendo, io sento questa attrazione, repulsione, come se ci fosse una vibrazione, quindi secondo me il computer sta vibrando, in realtà non sta vibrando assolutamente, è un'illusione tattile. È una delle tante illusioni dei sensi che si possono sperimentare anche con piccole cose e che ogni tanto a scuola mi diverto a fare.
Ecco, guardami perché adesso ti faccio... Aspettiamo il disco Def Leppard, Animal, e dopo mi devi raccontare un'illusione, un'altra illusione. Ti prego. Beh, intanto che voi avete ascoltato i Def Leppard, Paolo mi ha fatto un test, sono rimasta scioccata, vogliamo raccontarlo, Paolo?
Sì, è incruento, non, sì, non abbiamo fatto esperimenti rettiliani.
No, per fortuna.
Quelli lasciamo Spielberg.
No. Aiuto!
No, è un test della vista che chiunque può fare. Ci sono molti siti che presentano questo semplice esperimento. È un'immagine molto semplice, si tratta di una croce su sfondo bianco e sulla sinistra di solito c'è un pallino nero. Non fai altro che avvicinare, allontanare dal tuo occhio questa immagine, tenendo uno degli occhi coperti, tenendo lo sguardo fisso sulla crocetta. A un certo punto, e qui parte lo sbigottimento collettivo, sparisce il pallino nero. Come mai? Ecco. Cioè, non sembra possibile.
Scioccante.
Perché, soprattutto quando lo fai stampandolo su un foglio di carta. Dice, no, è il sito che mi ha ingannato. No. Questo si può fare anche stampandolo su un foglio di carta, su un cartoncino. E funziona benissimo. Succede perché c'è un punto dell'occhio, del fondo dell'occhio, che non è sensibile alla luce. E quindi il cervello, quando un'immagine cade su quella zona della retina, non vede niente.
Ma loro possono provarci da casa o c'è una distanza tra i due?
Dipende dalla distanza, dipende da molti fattori personali, però di solito stiamo sul mezzo metro, 50 centimetri, 60 centimetri di distanza dalla faccia.
Intendevo tra i due disegni, cioè tra la croce e il pallino,
sì,
deve esserci
10 centimetri.
Una decina di provate centimetri. A fare questo test homemade. Ecco, larghezza di una mano.
Sì, sì. Ma si può anche fare semplicemente disegnandolo con un pennarello, un foglio di carta. Fai una crocetta da una parte, poi metti in mezzo la mano e poi dall'altra parte della mano disegni il pallino, poi sposti il foglio avanti e indietro. A un certo punto vedi che fissando la crocetta il pallino sparisce.
Coprendoti un occhio.
Coprendoti un occhio, questo è importante perché sennò sbirci con l'altro.
Se no non funziona. Quindi ti copri, per esempio, l'occhio sinistro, guardi questo foglio, te lo avvicini, a un certo punto il pallino alla vostra destra sparirà.
Sì.
Fateci sapere.
Te ne accorgi con la coda dell'occhio e dici, ma come? Ma era lì.
Ma è pazzesco, eh?
Semplicemente perché in quel punto l'occhio è cieco e quindi il cervello compensa. Normalmente dice, noi siamo cresciuti nell'ambiente naturale, quindi normalmente non ci sono pallini neri sospesi su fondi bianchi. E quindi quando hai una situazione di questo genere il cervello corregge prendendo quello che gli sta intorno.
Perché anche l'occhio vuole la sua parte. Va bene, la smetto subito. Basta.
Sei in
vena. No, scusami, la smetto subito.
Comunque, ragazzi, c'è un motivo.
Ah, ecco qua, scusa, sì. C'è ancora
mi ricordo quando andavo alle medie che girava questa immagine che fissavi.
Il cervello, quando.
Poi dopo guardi una parete bianca e vedi il viso di Gesù.
Sì. C'è un'immagine negativa che è riconoscibile, è un esperimento famoso. È un'immagine che è un volto umano stilizzato. Messo in negativo, quindi con la parte chiara che è scura e viceversa. Se lo fissi a lungo, questa immagine crea un'immagine latente sulla retina, perché c'è una persistenza. L'occhio è come se avesse una memoria, come un buffer per gli informatici. E quindi quando sposti lo sguardo verso una superficie bianca, rimane ancora quell'immagine latente. Un po' come sbirci il sole e ti rimane un po' il pallino. Non fatelo,
non mi raccomando,
il sole non si deve guardare mai occhio nudo. Ma può capitare al tramonto, ti cade l'occhio in quella direzione, poi sposti lo sguardo e ti rimane quel pallino luminoso per qualche secondo. Ecco, quella è la persistenza delle immagini sulla retina. È il motivo per cui possiamo andare al cinema e non vediamo le cose che sfarfallano.
Che sfarfallano, è giusto. Le cose che sfarfallano.
Come mai? Sono 24 immagini fisse, pure le vedi in movimento. Persistenza delle immagini sulla retina.
Pazzesco. Torniamo, eh?
Morning time, pass on through. We drive a while and get to you. And where you lie, I'm there too. Somewhere nice. Spins around and it goes on. If we get lost on route, the world still spins around and it goes. And it goes on and on and on. Sky, the endless blue, the lows and highs, I'll ride with you. My puerto vibe, no lo so. Let's just drive and let go. We don't get there soon. Sun and moon don't stop and it goes on. If we get lost on route, the world still spins around and it goes. Spins around and it goes.
Abbiamo una tua aiutante, abbiamo sì. identificato una tua aiutante che è Miki, aspetta che ha tutta una serie di... ti segue nelle conferenze, secondo me, le sa già, guarda.
Un famosissimo vestito che c'è chi lo vede nero e blu e chi lo vede bianco e oro.
Sì.
Questo un l'avevi classico. Portato come
sì,
esempio.
Sì.
Eh?
Un po' di tempo fa girava moltissimo questa immagine ed era un confronto. C'era questo vestito che non si capiva se fosse bianco e oro e l'altra gente lo vedeva nero e blu. Non è, dice, ma secondo me è malva, no, secondo te è pervinca, non è questa la distinzione. Era proprio così drastica e questo è molto soggettivo. C'è tutta una questione genetica, ereditaria. Anch'io in famiglia ho persone che la vedono giallo e nero e altre che la vedono nero e blu.
Ma tu pensa?
Sì, stessa foto.
E hai rinnegato dei parenti, no, per questo?
Ah, ascolta. Non sei mio figlio, non sei mio padre. Sei. Sì, sì, no, 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 non è così, non è così.
Dicevi che ce ne sono tantissimi di questi sì. esperimenti, tu fai delle conferenze a questo proposito. È curioso come a volte ci facciamo ingannare dal nostro cervello, è il cervello che inganna?
Sì, quello che in realtà il cervello compensa, uh-huh. perché noi abbiamo la sensazione, per esempio, di vedere benissimo e in realtà vediamo a fuoco e correttamente soltanto in una piccola parte del nostro campo visivo. Provate a leggere un giornale con la coda dell'occhio. Non si può.
Non si può.
E questo è un problema serio perché, per esempio, c'è un piccolo esperimento che io consiglio di fare, che è quello di prendere uno specchio, di quelli da trucco per esempio, e provare a guardarsi negli occhi. Poi guardi la persona davanti a te uh-huh. e la domanda scientifica che solo uno scienziato potrebbe porsi è: ma perché quando io sposto gli occhi per guardare la persona che ho davanti non vedo muoversi i miei occhi nello specchio?
Ok.
Un momento di angoscia. No,
perché ce l'ho qua lo specchio.
Sì.
Provo a guardare.
Ok. Quando sposti lo sguardo, sì, non vedi gli occhi che cominciano a muoversi e alzarsi.
È vero.
Si chiama cecità saccadica. Cioè, quando il cervello, quando l'occhio si sposta da un punto di vista all'altro, il cervello spegne la ricezione. Sei temporaneamente incapace di vedere.
Ma pensa.
Infatti, se lo fai con lo schermo del telefonino, il modalità selfie, siccome lo schermo ha un leggero ritardo, vedi l'occhio che si sposta.
Mm-hmm.
Ma se lo fai con lo specchio?
Lo specchio no. Buongiorno a tutti voi, grazie per le vostre domande. Sì, abbiamo creato un mostro, cioè aiuto.
I miei sensi mi ingannano, il mondo non è reale. No,
Edo ci scrive, ho provato col capo ma non è sparito, il capo era così, col puntino.
Non era un puntino,
era un puntone. Allora aspetta, qua arriva anche Luca che ci manda un messaggio audio. Vediamo Luca, buongiorno, aspetta che qua non parte più nulla.
Una domanda, ma è vero che si può allenare la larghezza dello aspetto visivo, ovvero la coda dell'occhio? Perché mi ricordo quando facevo il portiere di calcio che c'erano degli allenamenti specifici che venivano anche da grandi portieri come Dida del Milan in quei tempi, che appunto aiutavano ad allargare la coda dell'occhio così da poter vedere anche, diciamo, palle più laterali da parare per il portiere.
Sì, allora,
magari erano bufola, non lo so.
Bella, bellissima domanda. Allora, non ho dati scientifici sotto mano, quindi non vorrei dire una cosa tecnicamente scorretta. Posso portare la mia esperienza personale? Sì, si possono fare degli esperimenti che si fanno anche nel mondo dei videogiochi, per esempio. La visione periferica si può allenare. C'è un gioco molto famoso, si chiama Beat Saber, è quello dove giochi con le spade laser, la realtà virtuale. Io faccio così.
Certo.
Mi tengo in forma così. Nerd sono fino al midollo. E quindi...
Bello che lo riconoscono, almeno questo.
E quindi, siccome è importante anticipare la direzione in cui arrivano gli oggetti che devi colpire con la spada laser, dopo un po' ti accorgi che la coda dell'occhio è diventata più sensibile. Quindi sì, probabilmente sì. Non è un mito, è un effetto che puoi allenarti a sviluppare.
Tornando agli esperimenti, alle curiosità, insomma, tante sorprese, mi sembra che hai colpito con questo tema i nostri ascoltatori, Paolo.
Bello vedere che c'è così interesse per questi piccoli esperimenti che fanno parte della vita quotidiana e che ti rendono più consapevole delle capacità del corpo umano, ma anche delle sue limitazioni. Questa è una cosa molto seria, quella della cecità saccadica. Credo che si insegni in molte scuole guida, perché se tu non alleni l'occhio e soprattutto il cervello a prendere delle abitudini, puoi non vedere delle cose. Mi dice, come non l'ho vista arrivare, sopraggiungeva di traverso e non l'ho visto arrivare il ciclista, il pedone, perché se in quel momento l'occhio si sta spostando, effettivamente il guidatore è cieco. Per una frazione di secondo il cervello non sta ricevendo informazioni, è come se qualcuno ti mettesse la mano davanti, quindi non puoi vederlo. E questo fenomeno poco conosciuto si può compensare prendendo delle piccole abitudini. Per esempio, a un incrocio, invece di far ballare l'occhio da una parte all'altra, guardi prima a sinistra, poi al centro, poi a destra, fermandoti per un istante in ogni posizione. In questo modo il cervello ha il tempo di acquisire immagini dall'occhio e quindi riesce a ridurre molto questo fenomeno della cecità saccadica.
Questo momento dove non vedi perché qualcuno ti ostruisce ci richiama la super finale giocata in modo straordinario dalla nostra nazionale svizzera al mondiale di hockey, e pensiamo che l'unico gol che si è preso sul finale, purtroppo Genoni, è stato proprio perché qualcuno gli ha ostruito la visibilità, e questo può succedere, ma altrimenti è stato praticamente over i rettiliani in performance. È stato un grande mondiale, ma è finito come è finito. Tu hai avuto modo di vederla?
No, ero preso da altre faccende.
Affaccendato. Questo è. Per noi comuni mortali, quando tu dici non aver visto qualcosa, a volte sei il miglior portiere del mondo che abbiamo.
No, anche perché noi su Reptile abbiamo un difetto. Abbiamo inventato la macchina del tempo, quindi sappiamo già tutti in anticipo.
Quindi non era divertente.
Non c'era gusto.
Allora, tornando a noi, adesso ci prendiamo un altro disco di tempo. Il disco di tempo ti piace? Come
il disco di tempo, sì.
Il disco di tempo, e poi torniamo, perché io voglio farti raccontare qualcosa della tua avventura a Bonn.
Sì, lunga vita e prosperità. Questo già dice molto a chi ascolta e conosce una certa serie di fantascienza.
Di cosa parlerà? Vi portiamo in un'altra dimensione.
These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
La sa tutta la sigla di Star Trek, ma sa sicuramente i contenuti di ogni episodio di questa serie incredibile che continua ad avere dei risvolti e soprattutto dei fan.
Sì, sono stato alla FedCon, una convention di fantascienza in generale, ma soprattutto quest'anno dedicata a Star Trek, che compie 60 anni, questa saga che ormai vanta numerosissime serie. C'è la serie classica, poi c'è stato The Next Generation, poi c'è stato Voyager, poi c'è stato Deep Space Nine, insomma c'è tutta una serie di spin-off che continuano, e adesso ci sono due serie, una si chiama Starfleet Academy, l'altra è Strange New Worlds, che prendono nel caso di Strange New Worlds prendono i personaggi classici quando erano giovani.
Pensa.
E ovviamente con degli attori differenti, e invece c'è Starfleet Academy che è una specie di quasi una storia teen ambientata all'Accademia, dove poi si diventa membri della flotta stellare per esplorare e andare là dove nessun uomo è mai giunto prima, eccetera, eccetera. Alla FedCon di Bonn c'eravamo io, c'era mia moglie, c'erano 3.000 persone in sala, quando è successa una cosa carinissima. Gli attori arrivano sul palco, gli attori della serie nuova, quindi della Starfleet Academy, sono giovanissimi, tutti intorno ai 20 anni. Noi da fan di vecchia generazione siamo abituati a avere più o meno dei coetanei, no? Sì, mi ricordo nel 1960 quando abbiamo fatto la serie, no, William Shatner per esempio ha 90 e passa anni, il capitano Kirk è ancora in giro. Va ancora in giro a fare convention.
Veramente.
È stato nello spazio, fra l'altro ho fatto il saltino con Jeff Bezos. Ma tornando coi piedi per terra, queste invece sono la nuova leva, le nuove generazioni, e sono diversissimi, perché sono molto abituati a comunicare sui social, ma un pochino alle prime armi, e sono tenerissimi. Ci sono stati molti episodi carinissimi sul palco, ne cito giusto uno. Una delle attrici protagoniste si chiama Zoe Steiner, è australiana. Uno scricciolo, minutissima, la guardi, dice speriamo che non aprano troppo le porte perché sennò uno spiffero la porta via, e si è messa sul palco da sola con una sedia, nient'altro, davanti a lei 3.000 persone, e si è messa a cantare senza accompagnamento la canzone di Scott McKenzie, questa. If you're going to a questo punto, quando lei ha detto you're gonna meet some gentle people there, quando incontrerai delle persone molto gentili, molto delicate da quelle parti a San Francisco, è venuto giù il teatro.
Applauso,
scena aperta, bellissimo. Oh. Un grande momento, e lei è diventata virale sui social con questa versione di questa canzone cantata durante una crociera, perché molti non fan non sanno che esiste questo mondo, ma esistono delle crociere a tema Star Trek.
Pazzesco.
Sì. Ma esistono delle crociere a nome, non lo so, dedicata Hobbit, qualcosa, non lo so.
Sì, ci
ma
sono per anche Star per Trek, i fan.
Sì, ma ci sono gli attori.
Ecco.
Questa è la cosa importante, perché nelle
Cruise Trek.
Sì, si chiamano proprio così. Sì. Ci sono le crociere, una crociera si tiene una volta all'anno. Moltissimi attori sono ospiti e girano così, fantastico, liberamente, non sono scortati, anche alla FedCon dove sono stato. Ci sono gli attori, gente che ha fatto Dune, per esempio.
Sì,
sì. Che girano tranquillamente fra il pubblico, nessuno, fra l'altro una bellissima atmosfera. Al di là della fantascienza, la cosa più bella è il rispetto reciproco, accettazione, non tolleranza, ma accettazione delle varietà. E c'è, per esempio, per chi conosce la serie, i Klingon sono dei guerrieri molto forti, molto rudi, eccetera. Nella serie nuova c'è un Klingon che porta la gonna. E alcuni fan americani della serie hanno detto ah no, sacrilegio, eccetera, e invece fa parte della cultura Klingon, come i kilt, per esempio. E Karim Dianè, che è l'attore che interpreta questo ruolo, che ha una vocina molto... e ha dovuto fare il coaching per la voce, per invece assumere la voce molto profonda da Klingon, era spaventatissimo. Era preoccupato che ci fosse una reazione contro di lui, invece è stato accolto anche lui in maniera molto aperta, molto serena, tutti a ballare insieme allegramente, quindi bello anche a livello sociale. E la cosa più interessante è che ci sono le intere famiglie, cioè tu vedi nonno, figlio, figlio con figlio, le tutti in divisa, sì, che vanno a vedere, ognuno la propria serie, ci sono le serie animate, quindi c'è tutto un
mondo. Ecco, ma la famiglia
cultura.
Attivissimo, sì. Di cosa si è vestita, per capire?
Noi siamo stati abbastanza sobri, ci siamo messi semplicemente la felpa con la divisa di Star Trek.
Ah, okay.
Sì, quindi è un hoodie, quindi ha il cappuccio, ma serviva perché non si sa mai, magari... Cioè,
ma la felpa azzurra, quella gialla del comandante,
esatto, quella lì. Sì. Però è versione felpata, quindi non la lampo davanti, è un po' stilizzata,
okay.
Questione pratica più che altro. Io ho la divisa a casa, ma quella la metto soltanto in occasioni speciali. No, è vero,
è bellissimo. Però ce l'ha. Però ce l'ha. Chiudiamo questa puntata con un ricordo. Marilyn Monroe, oggi ricorre l'anniversario della nascita, i 100 anni dalla sua nascita, una donna che è diventata iconica per la sua bellezza, per la sua capacità di sedurre chiunque e la sua semplicità. Una vita tormentata, conclusasi e vissuta intensamente, ma conclusasi a soli 36 anni. Stavo dicendovi in apertura di puntata che c'era questa questione delle radiografie, tre nella fattispecie del suo torace, che sono andate all'asta nel giugno 2010, sono state vendute per $45,000 a Las Vegas, una casa d'aste, Julian's Auctions. Erano state effettuate nel 54 durante un suo ricovero, un prezzo che superò di oltre 10 volte le stime iniziali, che erano di appena $800,000 per ciascuna lastra. Non è l'unica cosa che ci resta,
no,
di lei.
C'è anche la radiografia pelvica, anche quella è stata messa all'asta.
Ma ti prego,
ma voglio dire, un minimo di privacy. A parte, non voglio sapere esattamente che cosa ci fa uno con una radiografia pelvica o del petto di Marilyn Monroe. Meglio, la mente non è pronta.
No, ma
noi,
no,
noi rettiliani vacilliamo quando sentiamo queste cose.
Comprendo.
Ecco. Però di fatto è così. La cosa interessante, fra l'altro, è che oggi si dice: ah, oh, sono tutti rifatti, adesso va di moda. Allora, oggi c'è la chirurgia più sofisticata, ma non è che in passato fossero proprio tutti al naturale, a parte il classico trucco cosmetico, gli effetti di scena, eccetera. Rodolfo Valentino, giusto per citarne uno, aveva le orecchie molto pronunciate, ecco. Se le fate correggere. Ah. Rita Hayworth, famosissima Rita Hayworth, aveva l'attaccatura di capelli troppo bassa, quindi la fronte troppo stretta rispetto agli standard di Hollywood dell'epoca, per cui faceva un trattamento dolorosissimo per alzarla.
Cioè togliere i capelli,
togliere,
diciamo,
i capelli, esatto.
Ma pensa un po'.
E tanti rifacimenti sono stati fatti, a volte andavano male perché appunto la chirurgia estetica non era ai livelli a cui è adesso, e anche oggi ci sono comunque delle possibili complicazioni, ma... questo è quello che succedeva già all'epoca. Pur di apparire, la gente ricorreva a queste cose.
E lo diciamo perché Marilyn, in queste lastre toraciche, insomma, dimostra di aver avuto le prime protesi mammarie, insomma, prime no, ma alcune tra quelle documentate a livello di stars. Non è stato l'unico ritocco estetico che ha fatto. Pare che ha fatto una piccola correzione del naso, una rinoplastica leggera all'inizio della carriera, e anche un intervento al mento, probabilmente tramite un piccolo impianto o un innesto per renderlo più definito davanti alla macchina da presa. E vabbè, molti chirurghi hanno studiato le sue fotografie e concordato sul fatto che i suoi cambiamenti si erano più legati a un trucco, che il neo fosse reale, mm-hmm. Quello non è stato un'aggiunta, e che sicuramente anche i capelli così biondi, anche quello fosse una necessità estetica, perché all'epoca la bellezza era associata al biondo platino,
alla bionditudine. E invece oggi, per fortuna, gli standard sono un po' meno severi, e quindi ci si accetta un po' più per quello che si è.
Aspetta che ci penso, non credo, Paolo, no? Questi retaggi dei social oggigiorno è una cosa sconcertante. Guarda le ragazze come si truccano in modo perfetto, tutte sembrano uscite da una sessione di make-up artist.
Ma non lo so, io non so, forse frequentiamo due Instagram differenti, però
trovi che...
Sì, c'è come dire, una ripresa del diritto di essere quello che si è. Dice: io sono rotondo, sono così. ti piace o non ti piace, il problema è tuo, non mio. Il fatto di dover corrispondere a dei canoni estetici che qualcuno ha deciso. Perché?
Che bello se fosse così. È vero che forse frequentiamo social diversi, perché io vedo una omogeneizzazione. Infatti, tutte le ragazze capelli lunghi, certo, curati, sì, truccatissime. Però che bello se ci si accettasse per ciò che si è.
Sì, fra l'altro ho visto ci sono, non so se è l'algoritmo di Instagram che mi propone cose insolite, perché conosci i miei gusti, ma per esempio ci sono modelle che fanno dei servizi fotografici con, come dire, il polpaccio irsuto.
Oh santo cielo!
Perché fa parte dell'accettazione del proprio corpo.
Ma niente panico!
E in molte culture è considerata una cosa esteticamente assolutamente da accettare, anzi da incoraggiare.
Da incoraggiare, come i peli su due ascelle. Oh,
sì?
Niente panico, niente panico!
Che bel finale, grazie!
Grazie Paolo, ci sentiamo lunedì prossimo!